vero, non si riesce a trovare nessuno che ci possa spiegare come funziona il mercato del farmaco, che è sviluppatissimo e assolutamente maturo. Qui sembra di sentir parlare dei vaccini come se fossero armi speciali per un esercito di professionisti da tenere assolutamente nascosto. Perché qualche professionista invece del settore non spiega come stanno veramente le cose?
Questi vaccini vorrebbero essere somministrati nelle farmacie, dai medici di famiglia, eccetera. Ovviamente se ci fossero a disposizione, non ho capito bene se mancano i vaccini o manca il personale sanitario. A sentire l'assessore alla sanità del Lazio sembra che manchi anche il personale, quindi a quello si potrebbe porre rimedio facendo vaccinare presso le farmacie o presso i medici di famiglia.
In quanto alle offese a Giorgia Meloni, mi auguro che anche le donne di destra abbiano capito cosa si intende per sessismo, perché a quanto pare finora sembrava un argomento un po' tipo che non ha molto bisogno di essere tirato in causa, sembrava quasi una lamentela della sinistra per fare le vittime.
E così la nostra ascoltatrice che dice, tutti una levata di scudi oggi, e però quando vengono insultate le donne di sinistra, qualche ascoltatore ce l'ha scritto facendo riferimento a Laura Boldrini, questa levata di scudi da destra non arriva. La questione dei vaccini... abbiamo ospitato nei giorni scorsi, raccomando all'ascoltatore di andarsi a cercare il podcast, una professoressa di Brescia che si occupa esattamente di questo, di economia sanitaria. Magari torneremo ad ospitarla per provare a tornare a fare un punto esattamente sul mercato dei vaccini. Per quanto riguarda l'assessore D'Amato ha detto l'esatto contrario. Ha detto: noi abbiamo la potenzialità per vaccinare 4 volte le persone che stiamo vaccinando adesso, solamente che non abbiamo le dosi, ed è il punto esattamente quello. Questa è la seconda parte dei 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Sono le 7:21 minuti di lunedì 22 febbraio, al microfono sempre Simone Spezia, e vi aspetto come sempre al 349-238-6666 con i vostri WhatsApp audio, e con i vostri messaggi su WhatsApp, anche scritti se volete, e sui nostri social, su Instagram e su Facebook. Nella seconda parte della trasmissione, nella terza parte della trasmissione, alle 8:35, dopo la nostra chiacchierata quotidiana con Paolo Mieli, avremo ospiti prima Matteo Salvini, il leader della Lega, col quale parleremo anche di questa svolta europeista della Lega, e non solo di quello naturalmente, e poi il generale Battistini a proposito dei vaccini, che ci racconta come oggi parte la vaccinazione effettuata da parte dell'esercito alla Cecchignola, con la potenzialità di 2500 vaccinazioni al giorno, con le primule che paiono sfiorire. Ci siamo e diamo come sempre prima di tutto un'occhiata alle aperture dei quotidiani. Molte sono dedicate alle nuove norme in arrivo. Questa mattina il Consiglio dei Ministri alle 9:30 che prenderà le sue decisioni. Chiusure per riaprire a Pasqua è il titolo del Messaggero. La Repubblica: divieti fino a primavera, perché il punto è la proroga ai 30 giorni per le limitazioni agli spostamenti. Spostamenti vietati fino al 27 marzo, più seccamente, titolo il quotidiano nazionale. Ristori e divieti, le regole di Draghi, oggi appunto il primo Consiglio dei Ministri. Ci sarà un portavoce unico per gli scienziati, chiusure flessibili in base ai contagi e vaccini poi ai medici di base. Libero: Draghi ha un nemico, il virus. La Verità mette il dito nella piaga. Caserme, parcheggi e fabbriche, tutto pronto, meno che i vaccini. Titoli più politici, aperture più politiche invece per altri giornali, come La Stampa, che intervista il commissario europeo agli affari economici e monetari Paolo Gentiloni, che dice: con Draghi rinasce l'Italia. Il Fatto Quotidiano, che titola così, titola con un'intervista invece ad Alfonso Bonafede, ex ministro della giustizia. Rifondare il Movimento 5 Stelle con Conte, Draghi fiducia non in bianco. Il Domani apre con una grande foto di Nicola Gratteri, l'eterna lotta tra Stato e 'Ndrangheta, il maxi processo di Lamezia Terme punta a colpire l'organizzazione criminale che più di tutte ha saputo adattarsi alle sfide del presente rimanendo uguale a se stessa. Infine il Sole 24, prima il Giornale, anche qua un po' di politica sulla vicenda di Meloni e Gozzini, via i prof che odiano, ampie sinistra con la leader di Fratelli d'Italia insultata dallo storico Gozzini dopo il caso dopo il caso Meloni, ma la Lucarelli e il giornale di De Benedetti lo giustificano. Il rancore di destra è peggio. Il Sole 24 Ore, l'apertura è sui giovani, SOS Giovani, Italia ultima in Europa, deserto al sud, primato negativo europeo con il 23,4% di chi non studia e non lavora. Arriveremo anche a questo. Fatemi iniziare da qualcosa di, oddio, di diverso, ha a che fare col Covid. Io mi chiedo veramente... Mi dà un po' l'idea di quanto è paradossale questo paese, ma è una cosa della quale secondo me non si dovrebbe nemmeno discutere, e invece se ne sta discutendo. L'INAIL sta ragionando se non risarcire chi ha rifiutato di vaccinarsi. Cioè, che cosa succede? Molto semplicemente che fino a gennaio i casi di Covid di origine professionale segnalati all'INAIL, che è l'istituto che si occupa degli infortuni sul lavoro, come ben sapete, sono stati 147.000, circa il 5% del totale, mentre le morti denunciate per contagio sul posto di lavoro sono state 461. Come sapete, sono state sollevate molte perplessità anche su questo, cioè se considerare il contagio da Covid un infortunio sul lavoro nel momento nel quale poi tutte le regole fossero state rispettate all'interno di un'azienda. Per questi casi, se alla fine la denuncia si dimostra fondata, sono previsti gli indennizzi per infortunio del lavoro, anche in caso di morte, a favore degli eredi. Però si pone un nuovo problema, perché all'ospedale San Martino di Genova 15 infermieri che si erano rifiutati di fare il vaccino ora sono positivi al Covid. Che fare? Il direttore generale della struttura, Salvatore Giuffrida, si è rivolto all'INAIL, appunto, chiedendo se quei 15 infermieri devono essere considerati in malattia o dovranno essere considerati inidonei alla loro attività professionale. L'istruttore dell'INAIL sul parere è ancora agli inizi e pare che sia orientata su questo. Cioè, se non ti vaccini, se decidi di non vaccinarti, non è che dopo puoi pretendere il risarcimento perché ti sei contagiato con il Covid come se fosse un infortunio sul lavoro. Perché è come rifiutarsi di mettere il casco se lavori in un cantiere. Se ti rifiuti, sei tra l'altro direttamente fuori dal lavoro in tutta teoria. L'ex ministro del lavoro Cesare Damiano è oggi componente del consiglio di amministrazione dell'INAIL. Dice che la soluzione migliore sarebbe una legge sull'obbligo di vaccinazione, almeno per alcune categorie, ma questa scelta è stata scartata per timore che fosse controproducente. A mio giudizio è logico che chi decide di non vaccinarsi e svolge una mansione a rischio poi non possa chiedere il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro. Siamo a pagina 9 del Corriere della Sera con Lorenzo Salvia, che ben lo racconta e che dà l'idea anche un po' di discussioni che hanno del paradossale, tutto sommato. Io non so quanto discussioni di questo genere vengano fatte in altri paesi colpiti dalla pandemia. C'è un pezzo delizioso di Francesco Specchia su Libero, a pagina 17, che ci porta su un caso che, forse sarà capitato anche a voi. Quando andate a cercare un libro su una grande libreria online, mettiamola così, che sia Amazon, che sia IBS, che sia una qualsiasi di queste, trovate anche dei libri assurdi sotto i quali c'è la dicitura che puoi usufruire del bonus cultura. E Francesco Specchia entra dentro questa vicenda, Le agevolazioni fiscali sono state introdotte dal governo Renzi con la volontà di promuovere prodotti di tipo culturale che abbiano un valore formativo ed educativo per tutti i giovani neo-diciottenni uniti al bonus carta docente. Ma queste agevolazioni subiscono un destino per l'appunto bizzarro. I bonus cultura vengono destinati all'acquisto attraverso la sezione libri di Amazon di opere letterarie di profondo livello, molto profondo, profondissimo. C'è, per esempio, Cucinare la merda, le migliori ricette a base di sterco. Cioè, si può acquistare con il bonus cultura, attenzione. Cose da fare mentre fai la cacca. Scorreggiare meglio, guida pratica al perfezionamento dei peti. Scusate, li leggo perché sono effettivamente i titoli dei libri, cioè non mi piacciono, che ami molto le volgarità, però così è. La zoccola, etica, guida al poliamore, dal poliamore alle relazioni aperte e altre avventure. Tutto questo si può comprare con il bonus cultura. Non si può più comprare, dopo una denuncia arrivata da Striscia la Notizia, per esempio, non si possono più comprare libri come 300 modi per maledire Dio, 365 bestemmie creative e con una bestemmia già nel titolo. E dice Specchia, e qua c'è ovviamente un problema che è relativo a questo, ma più in generale c'è un problema su come funziona questo bonus cultura. A Iesi 2500 ragazzi sono stati scoperti a utilizzarlo per comprare videogiochi e console, contribuendo alla truffa di una società che nascondeva le transazioni con l'acquisto di musica digitale e poi incassava il rimborso dallo Stato. A Napoli cartolibrerie convenzionate hanno validato falsamente 2300 bonus cultura 18 app per un ammontare complessivo di 1.162.000 euro. A fronte della fittizia vendita di libri, quindi i libri non li vendevano davvero. E un'identica truffa si è consumata a Cremona, Milano, Ravenna e sempre Amazon, interpretando l'accezione di prodotto culturale, usa i bonus per vendere coprivaligie, agende, calendari, altri borsellini e quaderni americani. Tutto regolare, per carità, ma la legge ci vuole, nota giustamente Francesco Specchia. Facciamo così, ci fermiamo, andiamo ad una pausa, ci ritroviamo subito dopo e partiamo con la politica, a partire direi da questa ipotesi di rinvio del voto nelle grandi città che sta crescendo.
Lo spostamento tra regioni è una misura veramente pesante per chi, come me, ha affetti familiari in regioni diverse e crea una disparità rispetto a chi invece ha tutta la famiglia magari nella stessa città. Ma soprattutto non si capisce perché si possa viaggiare tranquillamente quasi in tutta Europa semplicemente facendo alla partenza e al ritorno un test, mentre invece non ci si può muovere all'interno del proprio paese.
Il bonus cultura funziona esattamente come il reddito di cittadinanza, viene dato senza alcun controllo, o come la bicicletta, 500 euro, che tutti hanno potuto prendere, anche chi aveva redditi alti. Funziona così, siamo in Italia, viene dato a tutti, oppure, non così ingenuamente, viene fatto apposta.
Oh, su quest'ultimo punto sono... Mi sento vicino all'ascoltatore. Sul reddito di cittadinanza, sul bonus bici, il discorso è un po' più complesso e un po' più largo. Cioè, è difficile fare un paragone con il bonus cultura che ti consente di comprare appunto i libri su come cucinare lo sterco. Scusate se state facendo colazione, naturalmente. E sulla questione degli spostamenti tra regioni, è un ragionamento da raccogliere, da pensare, quello dell'ascoltatore, ma penso in tutta sincerità che lo stiano facendo sia dalle parti del governo sia dalle parti delle regioni, perché il tema, c'è questo grande tema da una parte, dall'altra parte molti hanno spesso lamentato che l'estensione all'intero territorio regionale, quando magari hai delle province che sono letteralmente una zona bianca con scarsissimi contagi e delle province che sono zona rossa, è un po' troppo e penalizzante anche per quelle province. È una riflessione da fare, posto che ovviamente queste decisioni si basano sul fatto che la sanità è organizzata su base regionale e quindi c'è una ratio in questo punto. Sulla questione del divieto di spostamento, appunto, si ragionerà. Vi porterei alla politica, dove ci sono, direi che due punti fondamentalmente, anzi due o tre elementi. Allora, il primo è il voto per le amministrative, che ne parla Amedeo la mattina sulla Stampa, pagina 5, in un retroscena che però è un retroscena che in questo caso mi sembra essere corposo, cioè basato su molta sostanza. Poi chiederemo anche questo al segretario della Lega Matteo Salvini, che sarà con noi più avanti. Voto nelle grandi città, asse tra Lega e Forza Italia per il rinvio ad ottobre. Cioè, l'idea sarebbe appunto che le amministrative di fatto si svolgano ad ottobre. Giorgia Meloni, scrive La Mattina, era rimasta l'unica a chiedere le elezioni politiche dopo l'uscita di scena del Conte 2, nonostante Covid e contagi, e adesso sicuramente non sarà la leader di Fratelli d'Italia a chiedere che le amministrative previste per maggio vengano rinviate a settembre e ottobre. Il Partito Democratico per il momento non è orientato a chiedere il rinvio, ma perché spera di essere già avanti per prendere alcune grandi città, come per esempio Milano. A volere invece il rinvio, scrive La Mattina, sono la Lega e Forza Italia. Matteo Salvini lo ha già deciso. Quando la ministra Luciana Lamorgese lo consulterà, la sua indicazione andrà in questa direzione. Del resto, l'ipotesi di rinvio sembra prendere sempre più corpo negli ultimi giorni, anche dentro il governo guidato da Mario Draghi, per tutta una serie di motivi. Innanzitutto perché la campagna elettorale avrebbe un inevitabile impatto sul governo e quindi renderebbe meno certa questa navigazione, da un lato, e dall'altro lato perché ci sono le parole con le quali Sergio Mattarella ha conferito l'incarico a Mario Draghi, dicendo: attenzione, perché nei luoghi nei quali si è andato a votare c'è stato un aumento dei contagi. L'esempio è quello del Portogallo. Il 24 gennaio si è votato appunto in Portogallo. Nell'arco di 2 settimane dalle presidenziali il paese ha registrato il peggior aggravamento della pandemia a livello europeo. E questo è un punto che potrebbe essere il tema di discussione delle prossime ore. Sugli altri fronti, che sono dei fronti più di politica interna e d'interno ai partiti, c'è da segnalare l'intervista, come vi dicevo, al Fatto Quotidiano dell'ex ministro Alfonso Bonafede, che appunto rilancia la necessità di unità, dice che Draghi non avrà una delega in bianco. E poi, sempre sul Fatto Quotidiano, in questione interna al Partito Democratico, la deputata del PD Chiara Gribaudo, che ci va giù dura ancora una volta sulla questione delle donne. Sottosegretaria mai, deputata lo resto, ancella no. Ha intenzione Chiara Gribaudo di rifiutare, nel caso le fosse offerto, un posto da sottosegretario. Dice: ha diffidato per iscritto Zingaretti a promuoverla di rango, casomai avesse intenzione. Non lo faranno mai, ma se lo facessero contro la mia volontà li manderei all'altro capo del mondo. Il tema è proprio quello. 10 donne come vice per riequilibrare il peso dei 3 maschi fatti ministri come capi? Ma hanno capito bene di cosa parliamo, dice la Gribaudo, che pare piuttosto arrabbiata. Il giornalista Antonello Caporale, a pagina 5 appunto del Fatto Quotidiano, le chiede anche perché il PD non funziona più. Lei risponde: perché vive su una nuvola, accucciato tra i soffici cuscini del potere affluente, dell'establishment perpetuo. Non libera le energie che ha, le soffoca, non fa seguire i fatti alle sue parole, semplicemente ignora, e così facendo tributa al voltafaccia un inchino rispettoso. E aggiunge, ancora sempre più dura: io voglio discutere sul perché Andrea Orlando sia ministro e vicesegretario, voglio capire perché 3 capi corrente hanno goduto di questa promozione a ministri, devo sapere se sono contendibili i ruoli di capigruppo. Ma quali quote rosa? Puoi essere donna imbecille di potere, liberare il campo dallo stereotipo, nessuno deve aprirmi la porta, ma nessuno deve permettersi di chiuderla a chiave pur di non farmi entrare. Ragionamento limpido, mi pare, quello di Chiara Gribaudo sul tema delle quote rosa. Niente male, davvero. L'altra intervista del giorno, se mi consentite, è un'intervista, ho strabuzzato gli occhi quando l'ho vista, perché tutti voi conoscete il senatore della Lega Simone Pillon, è l'uomo più vicino al cosiddetto Movimento per la Famiglia. È un cattolico tradizionalista, sempre molto duro nei confronti della comunità LGBT. Ebbene, La Stampa, che ieri intervistava la ministra Bonetti, la ministra delle pari opportunità, Elena Bonetti, che tra le altre cose che ha detto, no, il titolo era: tutti i bambini meritano un assegno unico anche per le famiglie LGBT, quindi l'assegno unico deve andare anche ai figli delle famiglie di coppie dello stesso sesso. Ebbene, Pillon dice giusto l'assegno ai bimbi di unioni LGBT. È inaspettato, questa nuova maggioranza sta regalando delle sorprese inaspettate. Trovo giusto e normale, dice a Flavia Amabile, a pagina 11 della Stampa, che una misura in favore di minori sia garantita a tutti i minori e dunque anche a quei figli che abbiano il padre o la madre impegnati in una relazione dello stesso sesso. Questo non significa affatto riconoscere la genitorialità LGBT. Vabbè, questo era prevedibile, no? Pillon che parla di vari punti, la famosa vicenda di genitore 1 e genitore 2, cercherà di modificare la dicitura? E Pillon dice vedremo. Quindi anche qua una certa morbidezza. Devo ancora leggere la circolare, non escludo nulla, anche se so che alcune associazioni pro femmine stanno già pensando ad un ricorso. E ancora, l'esame sul DDL Zan come contro l'omofobia, come interverrà? Se succederà, se si avvierà in Senato l'esame, decideremo come intervenire. Penso tuttavia che le famiglie in questo momento vogliano risposte su sanità, lavoro, economia e scuola. Le questioni ideologiche, così le definisce, possono aspettare. Però come sentite, una inusitata morbidezza da parte del senatore Pillon, che di solito su questi temi invece è solitamente molto molto caldo. Andiamo un po' sul tema, direi che possiamo andare un po' sul tema Covid a questo punto, e inizierei da questo pezzo del Quotidiano Nazionale. Siamo a pagina 4 con Alessandro Farrugia, il quale ci porta su quella che dovrebbe essere l'ipotesi, L'idea è di copiare la Gran Bretagna. Qual è questa idea di copiare la Gran Bretagna? Come sapete, o come forse non sapete, ne abbiamo parlato prima, la Gran Bretagna che strategia sta perseguendo? Perché sta vaccinando così tante persone? Perché ovviamente c'è una questione di forniture, ma dall'altra parte c'è anche il fatto che ha deciso di fare la prima dose a quante più persone possibile, senza tenersi da parte le dosi per effettuare il richiamo. E dunque ci racconta Alessandro Farrugia, appunto, sul Quotidiano Nazionale: l'Italia sta valutando se seguire la strategia inglese di vaccinare con una sola dose quante più persone possibili, utilizzando il vaccino AstraZeneca. A consentire il cambio di passo è uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Lancet, che mostra come una sola dose di AstraZeneca a 22 giorni dall'inoculo sia già una protezione del 76%, che sale all'81% se dopo 3 mesi si somministra una seconda dose, contro il 55% se il richiamo viene fatto dopo 6 settimane. Questo consente ovviamente degli ampi margini e di poter recuperare sulle dosi, no, successivamente le dosi da iniettare per il richiamo, e quindi il governo starebbe studiando anche queste ipotesi. Il traffico.
Ciao Simone, io faccio il medico del lavoro e sarei assolutamente a favore dell'obbligo vaccinale, soprattutto per certe categorie. Mi piacerebbe mandarti l'ultima genialata dei nostri geni della privacy, per cui alla fine il datore di lavoro non può sapere se è vaccinato, non te lo può chiedere, eccetera, eccetera, eccetera.
Sono Paola, sono un medico. Ho sentito la notizia dei 15 infermieri che si sono infettati all'ospedale San Martino di Genova e si sono rifiutati di vaccinarsi. Un conto all'inizio, quando in certe strutture venivano mandati allo sbaraglio senza neanche la mascherina. Un conto è adesso. Assolutamente sono colpevoli della loro infezione.
Grazie, grazie anche per le vostre notazioni, care ascoltatrici, cari ascoltatori. Aperture e chiusure. Aperture e chiusure da Covid. Oh, al di là di quello che si deciderà oggi in Consiglio dei Ministri, lo avete sentito, abbiamo sentito poco fa anche l'assessore alla Sanità del Lazio, D'Amato, che ha confermato quello che trovate oggi sui quotidiani, ossia il fatto che verrà bloccato lo spostamento tra regioni per altri 30 giorni. C'è tutto il tema di cosa aprire e che cosa chiudere in termini di attività. Dunque, una rara intervista a Franceschini, il ministro per le attività e i beni culturali. Siamo a pagina 6 del Corriere della Sera, rara perché dico che interviene poco con interviste Franceschini, e tra l'altro qua parla pochissimo di politica. Dice Franceschini questo, che l'Italia deve essere la prima a riaprire anche cinema e teatri, anche se non vado errato, la Spagna in realtà ha già riaperto i teatri, ne avevamo parlato. Sono luoghi sicuri. Ho chiesto al comitato scientifico un incontro urgente per proporre le misure di sicurezza integrative su cui stanno lavorando le organizzazioni di categoria, le consegneranno oggi. Potrebbero essere biglietti nominativi, la tracciabilità delle persone, le mascherine FFP2. Mi confronterò poi collegialmente col governo, perché non sono certo io a decidere da solo, e col CTS per individuare tempi e modalità. E quindi si sta ragionando sulla riapertura, cosa che, come sapete, non è stata decisa per gli impianti sciistici. E qua non è male questa intervista che Giulia Cazzaniga fa sulla Verità all'ex campione di sci, Giorgio Rocca, il quale adesso fa l'istruttore e ha le sue scuole sci a Livigno in Italia e a St. Moritz in Svizzera, e dice: le mie scuole sono aperte a St. Moritz ma chiuse a Livigno. In Italia fatturato zero, non so come farà chi non è solido economicamente. E dice questo: avremmo potuto fare esattamente come la Svizzera, che si è sostanzialmente organizzata su questo fronte, no? C'è il distanziamento per l'ingresso agli impianti, viene imposta e messa molta attenzione sull'obbligo di mascherina, eccetera eccetera. E dice Rocca, tutto sommato si sarebbe potuto fare. Questo direi in linea di massima. Sul fronte del Covid non c'è molto altro nella giornata di oggi. Vi voglio portare invece su quella che potremmo definire agenda Draghi, anche se molti dicono sa perfettamente che cosa fare, però il Sole 24 Ore nella sua apertura di oggi ci porta su un fenomeno drammatico, che è quello dei giovani. Abbiamo il primato negativo europeo, con il 23,4% di chi non studia e non lavora. Fino a 34 anni, nell'età fino a 34 anni, vive ancora in famiglia il 64% degli italiani. È laureato solo il 27%, disoccupati al 21%, nel mezzogiorno si sale al 35%. Sono due pagine molto belle, piene di dati interessanti che trovate, che sono pagina 2 e 3 del Sole 24 Ore. A pagina 3, tra l'altro, si parla dell'orientamento, che è il grande assente, della dote di ricollocazione, che è al palo, e con Alessandro Rosina della questione delle nuove generazioni, per le quali va ricreato un percorso di vita, come avvenne nel dopoguerra. Alessandro Rosina, come sapete, demografo e editorialista del Sole 24 Ore, altre volte ospite nostro. Sole 24 Ore che, a proposito di agenda Draghi, ci porta su un altro fronte. Allora, c'è un pezzo molto interessante di Valentina Maglione e Bianca Lucia Mazzei, a pagina 8 del Sole 24 Ore, che ci racconta come solo 3 liti su 100 tra le liti civili vengono decise fuori dai tribunali, ossia quindi 97 liti civili vanno in tribunale, solo 3 su 100 ricorrono alla mediazione. Ma io ogni volta trasecolo di fronte alla dimensione del nostro arretrato civile. Allora, io, quando ritrovo questo dato, no? Dico, per forza il paese è bloccato. L'arretrato civile è risalito sopra i 3.300.000 fascicoli. Sono 3.300.000 fascicoli di arretrato ci sono, dopo 10 anni di calo costante, perché ovviamente il Covid ha fatto peggiorare le cose, ha fatto peggiorare la situazione e c'è stata una risalita dell'1,2%. E c'è la necessità probabilmente di spingere, notano sia Valentina Maglione e Bianca Lucia Mazzei nel loro pezzo, di spingere appunto sulla mediazione. Quella delle soluzioni alternative alle aule giudiziarie resta una chance poco sfruttata che non riesce a ridurre in modo incisivo l'ingolfamento dei tribunali. Non ci punta neanche la riforma del processo civile predisposta dall'ex ministro della giustizia Alfonso Bonafede. Spetta ora alla nuova ministra Marta Cartabia a decidere se rilanciare. Riportano anche i dati risalenti al 2018 del tempo medio stimato in Italia definire una causa civile nei principali paesi europei anno 2018. In Italia siamo a 2650 giorni di media 2650 giorni per la definizione di una causa civile fino al terzo grado di giudizio. A ruota seguono la Spagna, che però è meno della metà, 1200 giorni, la Francia altrettanto, 1200 giorni, Danimarca 560 giorni, Svezia 3 gradi di giudizio, 379 giorni, praticamente un sogno. A chiudere, due elementi calcistici. No, non parlerò di derby, ne abbiamo già parlato prima, non parlerò di quelli che si sono ammassati davanti allo stadio in quel modo che sarebbe sinceramente da condannare. Vi parlerò invece molto rapidamente del fatto che, come racconta il Messaggero a pagina 3, la Gran Bretagna si sta muovendo proprio in forza della sua capacità di vaccinare molto, molto rapidamente, si sta proponendo per ospitare tutto l'europeo di calcio, strappando di fatto ad altri paesi, compresa l'Italia, la possibilità di ospitarlo. In questo modo Johnson conta di anticipare la ripresa. Infine, a proposito di calcio, c'è un pezzo di Paolo Ziliani sul Fatto Quotidiano, se vi capita dateci un'occhiata, è pagina 9, che si scaglia molto duramente contro la moltiplicazione delle partite che si prospetta con questa terza Coppa per club in arrivo, la Conference League, con la Champions League che passerà da una formula che prevede la disputa di 125 partite a una di 225 partite, il che equivale a dire 100 in più, quasi il doppio, e i rischi Covid connessi. Questo è un quadro ovviamente non esaustivo di quello che trovate sui giornali. Prima di chiudere questa parte 24 mattino, fatemi ricordare una cosa, che oggi compie 90 anni. Oh, tra l'altro è la giornata nella quale celebriamo Luna Rossa che va a contendere l'America's Cup. Oggi compie 90 anni la nave scuola simbolo dell'Italia nel mondo, l'Amerigo Vespucci della Marina Militare, e quindi auguri alla Vespucci. GR, a tra poco.